e ringrazio anche alla fraternità di Monza che registra, e sul loro sito trovate quasi tutto, perché l'ultima volta manca un pezzo, comunque ve la aggiungeremo.
Sì, fratelli e sorelle, si sente?
Sì, si sente, funziona.
Deve solo metterlo più vicino. Va bene, si vede da poi.
Pronto?
Sì.
Si sente. Buongiorno. Io ho interpretato la proposta fattami da Fra Piero in questo titolo: incontrare persone con altra fede o senza fede. Dopo che ho scritto queste note, questa traccia, mi sono accorto che è abbastanza concentrata. Vedremo nel tempo che abbiamo a disposizione, quando vedrò dei cervelli che fumano, cercherò di, non so, di fare una pausa oppure fate voi magari un intervento. Non mi è parso meglio che cominciare dalla regola di San Francesco. San Francesco, il quale aveva mandato i suoi fraticelli ad evangelizzare i musulmani, solo che li hanno ammazzati tutti. Sono i famosi primi martiri francescani, missionari. San Francesco, nella sua regola, non è che dice «Sì, andate, anche se vi ammazzo non fa niente, voi predicate», e neppure dire «Fratelli, non c'è niente da fare, aspettiamo tempi migliori». Lui dà una risposta, prima di tutto, facendo una distinzione, che non è neanche non si fa nulla oppure andate al macello così, no, perché andate a predicare. E lo dice con queste parole: i frati che vanno tra i saraceni, col permesso del loro ministro e servo, possono ordinare i rapporti spirituali in mezzo a loro in due modi. Uno, un modo, è che non facciano liti e dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana per amore di Dio e confessino di essere cristiani. L'altro è che, quando vedranno che piace al Signore, annunzino la parola di Dio perché gli infedeli credono in Dio, Padre Onnipotente, e Figlio e Spirito Santo, Creatore di tutte le cose, e nel Figlio Redentore e Salvatore, e siano battezzati. E tutti i frati, ovunque sono, si ricordino che hanno consegnato e abbandonato il loro corpo al Signore nostro Gesù Cristo e che, per suo amore, devono esporsi ai nemici sia visibili che invisibili, perché dice il Signore: colui che perde l'anima sua per causa mia la salverà per la vita eterna. La fede cattolica non è di tutti, lo sappiamo, direi. Tradizionalmente la nostra società, parlo proprio della Lombardia, era cattolica in maniera abbastanza compatta, ma negli ultimi 40 anni, di pari passo con le trasformazioni economico-sociali, il 68, le migrazioni, la comunicazione telematica, è calata la pratica religiosa e il consenso sui valori cristiani, sostituiti da indifferenza religiosa, agnosticismo, non so se Dio esiste, ateismo, Dio certamente non esiste, adesione ad altre forme religiose e parareligiose. In Italia I cattolici praticanti sono il 30%, intendendo anche pratiche abbastanza, non proprio tutte le domeniche, diciamolo così. Un 60% dice credo a modo mio. Aumentano i seguaci di religioni alternative o sette e seguaci di altre religioni tradizionali, buddismo, induismo, islam. Ecco, io mi occupo di queste realtà qualche cosa come più di 30 anni, quindi un pochino di esperienza l'ho accumulata e qui ho cercato di concentrare, dare una panoramica, la quale vuole essere molto vasta, ma necessariamente deve essere anche molto sintetica, se no questa sera siamo qui ancora a descriverla. Criteri di discernimento, li abbiamo già trovati in San Francesco, Dio Padre Figlio Spirito Santo, no, guarda un po' il caso. Partiamo dal credo, che sintetizziamo così: un solo Dio, Padre Creatore, il Figlio Unigenito di Gesù Cristo e unico Salvatore, lo Spirito Santo, anima della Chiesa. La Bibbia contiene tutta la parola di Dio, la Chiesa è depositaria della dottrina degli Apostoli e dei sette sacramenti. E poi la fede nella risurrezione della carne e la vita eterna. Adesso vediamo un po' come troviamo la gente, proprio quella che troviamo nella nostra famiglia o sul posto di lavoro o insomma nei rapporti di vita che abbiamo. E partiamo da quelli che sono, diciamo, più vicini a quello che crediamo noi. Però, ecco, alcuni dicono Gesù Cristo sì, Chiesa no. Quindi l'ultima parte del credo, no, quello della Chiesa, quello dei sacramenti, e quello viene proprio tagliato fuori. Di qui vengono le convivenze senza matrimonio religioso. Qualcuno dei presenti magari c'è il problema proprio nei parenti più stretti, il non mandare i figli a catechismo, il non battezzare i propri figli, il numero di persone che non fanno battezzare i figli è in aumento, come in aumento anche quelli che chiedono lo sbattezzo, cioè scrivono chiedendo di non essere più annoverato tra i cattolici. È diffusa l'idea che Gesù ha portato il Vangelo ma non la Chiesa, che sarebbe un optional del tutto discutibile. L'esperienza insegna che il distacco dalla Chiesa è il primo passo per il distacco da Gesù e il distacco anche dalla fede in Dio. Ci sono dei gruppi paracattolici, sono cattolici ma a modo loro. L'autorità non è quella della Chiesa, quindi dei nostri pastori, a partire dal Papa, ma sono certi carismatici che insegnano tutto e il contrario. È il contrario di tutto. Sono gli apparizionisti, neorivelazionisti, miracolisti, tradizionalisti, ma ultratradizionalisti, proprio quelli che il Papa non è Papa perché ha permesso la messa in italiano, ecco, per dire una cosa. Gli spiritisti, quindi siamo fuori dal seminato. Poi ci sono i copti e ortodossi. I copti e ortodossi hanno i sette sacramenti come noi, hanno il credo come noi, praticamente la cosa, la discriminante, è che non accettano il Papa di Roma come capo supremo della Chiesa, anche altre cose di tipo storico, ma la sostanza è questa. Poi ci sono i protestanti delle chiese storiche, qui cito i luterani e calvinisti, no? Lutero e Calvino nel 500, che hanno dato origine appunto alla Riforma, molti dei quali hanno rapporti di ecumenismo con la Chiesa cattolica. Poi ci sono le comunità protestanti libere, e qui, non so, saranno circa 10.000 per contare le più grosse, quindi non è che sono uno o due, e li troviamo proprio di tutto. Da noi in Italia troviamo chiese appunto di radice pentecostale, Pentecoste che dà molta importanza soprattutto ai carismi, il dono delle lingue, il dono delle guarigioni, il dono della profezia e avanti di questo passo, e chiese etniche nigeriane, ghanesi, ivoriane, e anche sudamericane, quindi ispanoamericane e così via. Qui troviamo veramente di tutto, e soprattutto molto spesso qui assolutamente non si parla di ecumenismo, ma addirittura demonizzano la Chiesa. Chi ha la pazienza di cercare dei siti su internet ne trova a iosa. Io ne cito uno della Chiesa, che era un volantino proprio che era stampato in italiano e diffuso da noi alcuni decenni fa, per la verità. E quindi che, diciamo, datato anche nelle cose che dice, ma però che io qui ne riporto una piccola parte, per dare l'idea di come loro vedono la Chiesa Cattolica. Si tratta della Tony and Susan Alamo Church. Scrivono: narcotici, prostituzione, pornografia, alcolici, mercato nero, ogni cosa sporca, possono essere fatti risalire al Vaticano e alle sue agenzie governative. La Seconda Guerra Mondiale, con i suoi decessi di più di 30 milioni di persone, 6 milioni di ebrei, l'Olocausto, fu tramata e sponsorizzata dal Vaticano. I disordini nell'America centrale e del sud, la tirannia sotto un Castro, addestrato dai gesuiti in Cuba e in tutti i Caraibi, il terrorismo in Libano e Irlanda, oggi sono manufatti del Vaticano. Quando il Vaticano chiese a John F. Kennedy: seguirai la legge canonica romana o la Costituzione degli Stati Uniti? E il signor Kennedy rispose loro dicendo: la Costituzione degli Stati Uniti. Questo fu l'errore fatale del presidente Kennedy. Il suo assassinio fu ordinato da Roma, in seguito organizzato ed eseguito dai gesuiti. Non lo sapevate? Vedo un'informazione. Religioni di matrice cristiana. Sono di matrice cristiana perché vengono dal cristianesimo, e più esattamente quelle che cito dal protestantesimo, ma si sono talmente allontanate dalla fede cristiana, a cominciare dalla fede in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, e dalla fede che la scrittura è conclusa, è chiusa e non ha bisogno di altre rivelazioni, che insomma si possono dire cristiane nel senso che derivano dal cristianesimo e loro stessi che si autodefiniscono cristiani, però non sono più cristiani. Ecco, cito anche solo i testimoni di Geova. Altri dicono, quelli là, avevamo detto, Gesù Cristo sì, Chiesa no. Qui dicono Dio sì, Gesù Cristo no, o più esattamente, parlano di Gesù Cristo, però chi è questo Gesù Cristo secondo loro? È un saggio, un illuminato, un mago, un medio, un extraterrestre, un profeta, un avatar, uno che si è incarnato più volte, lo spirito cristico che si è incarnato in Krishna, Buddha, Zarathustra, Maometto, Sai Baba, Reverendo Moon, qualcuno aggiunge anche Teresa di Calcutta, che ovviamente si rivolgerà nella tomba quando viene qualificata come una delle incarnazioni di Gesù Cristo, oppure è un arcangelo, come dicono i testimoni di Geova, per i quali Gesù coincide con l'arcangelo Michele, un redentore fallito, un rivoluzionario, un socialista. Mai sentito Gesù Cristo come il primo socialista? No? Forse era anche questo, ma era anche molto altro, ecco. Un pacifista, un vegetariano, un ecologista e avanti di questo passo, ma ovviamente non è il Gesù del Vangelo, non è il Gesù creduto dalla Chiesa. Poi ci sono le religioni sincretiste, sono quelle che mescolano diverse religioni e va tutto bene, no? Cito il Reverendo Moon, no? Quello in cui è incappato anche il Vescovo Milingo, no? Il quale dice che Gesù è un bravo uomo, ma poverino, l'hanno messo in croce, questo è lo sbaglio e il suo fallimento. Viene il Reverendo Moon, che non si è fatto mettere in croce, e completa quello che Gesù non ha potuto fare. E lo completa anche con una scrittura, il Testamento Perfetto, quindi c'è l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, il Testamento Perfetto, che è l'opera scritta da questo Reverendo Moon, che è intitolato Principio Divino. Ecco, Sai Baba, un altro, invece questo è un induista, che si dice incarnazione, lui dice avatar perfetta di Gesù, mentre Gesù era una avatar, una incarnazione, ma mettiamolo tra parentesi, molto imperfetta. Poi ci sono i musulmani, ecco, i musulmani, accenno solo che ovviamente la cosa che loro negano nel modo più assoluto che Gesù possa essere Dio, perché non esiste una Trinità di Dio. Però l'Islam è molto frazionato, no? Quindi noi troviamo sciiti che ammazzano sunniti e cose di questo genere. Non posso dire di più anche perché vedo che l'orologio va avanti e non vuole sentire storie. Dio sì, ma modo no. Quindi prima Dio sì, Gesù Cristo no. Qui Dio, ma cosa intendono per Dio? Ad alcuni dicono è il tuo io, tu sei il Dio, solo che lo devi far emergere, lo devi tirar fuori attraverso la meditazione, attraverso viaggi extracorporei, attraverso tecniche di ogni genere. Oppure Dio è tutto ciò che esiste, la luce, il mondo, la terra, la Dea Gaia, la terra è una divinità, ma una divinità vera, la quale si sta vendicando perché noi stiamo violentando la terra. E guai se noi andiamo avanti così, avremo guai grossissimi. Poi gruppi venuti dall'Oriente, ne cito qualcuno. Oriente vuol dire dall'India al Giappone, alla Corea, al Vietnam. La Soka Gakkai, che è per intenderci il buddismo di Roberto Baggio. Ecco. Meditazione trascendentale, gli Hare Krishna, Sahaja Yoga. oppure religioni che sono nate in America, per esempio Scientology. Scientology dice che non siamo perfetti, siamo divini, ma abbiamo bisogno di tirar fuori il divino che è in noi, seguendo i loro corsi e ovviamente pagando saporitamente, perché loro ti garantiscono la felicità non è mai pagata, e quindi vedete, c'è una giustificazione anche degli altissimi costi che chiede. Poi ci sono religione sì, Dio no. A noi sembra strano, non riusciamo neanche a pensare una religione senza Dio. Eppure, per esempio, la religione raeliana, di Rael, e altre religioni ufologiche, sono religioni che però non hanno Dio. Per esempio, la religione raeliana dice Dio non esiste, questo è il primo. È il primo punto del loro credo. Il mondo è stato creato dagli extraterrestri. Non dicono da dove saltano fuori gli extraterrestri, sono venuti da altri pianeti. Anche noi, progredendo tecnologicamente, diventeremo potenti come gli extraterrestri, colonizzeremo un altro pianeta e creeremo in laboratorio una cellula vivente, poi ci sarà tutta un'evoluzione, comincerà un'altra civiltà. Sacro sì, religione no. Addirittura non si parla più di religione, ma di magia e divinazione. Cioè la ricerca di poteri e di saperi vietati. Sapere cosa c'è di là da questo muro, io non lo vedo, e siccome non ho conoscenza neanche dell'architettura generale di questo edificio, non ho neanche idea di cosa possa esserci. Ecco, chi ha il potere invece extrasensoriale può sapere quello che c'è di là. Oppure io non so quanto tempo vivrà e se avrà fortuna o sfortuna nella vita. Ecco che esistono delle persone che dicono che nelle stelle è scritto, no? Ecco tutto l'oroscopo, l'astrologia, la magia e non solo conoscenze negate ai comuni mortali, ma anche poteri magici di ogni genere, compreso quello di attraversare le pareti. No, ecco. Anche questo ha alle sue spalle un giro milionario, quando dico milionario dico milioni di euro, quindi una volta si direbbe miliardario di affari. Poi c'è lo spiritismo, il parlare con altre entità e ricevere messaggi da altre entità. Qui cito un movimento paracattolico, il movimento della speranza, dove purtroppo partecipano anche dei sacerdoti che poverini vogliono consolare persone in lutto e allora li mettono in contatto, credono di metterli in contatto con i loro poveri defunti per sapere come stanno, come va, come non va, eccetera, e prendono una piega quando uno entra in questa dipendenza, è una curiosità di tipo morboso, dalla quale non riescono più a liberarsi e non intendono facilmente ragioni. E poi c'è il satanismo. Satanismo, vendere l'anima a Dio per avere piaceri e felicità al di là di ogni remora, di ogni limite alla libertà umana. rilevanza del fenomeno. Io ho fatto una panoramica, per carità, molto dall'alto, perché se no, ripeto, occorrerebbe tutta la giornata e non basterebbe, ma per dire che c'è in giro. E sono cose che, ecco, la rilevanza, cosa vuol dire? Sono quattro matti così, e vabbè, insomma, ci sono anche loro, lasciamoli perdere, oppure penetrano anche nelle comunità cattoliche in maniera nascosta, in maniera inconsapevole. Ecco, penetrano e moltissimo. Quindi è vero che gli aderenti, gli adepti, i seguaci statisticamente sono del genere dell'1-2%, quindi diciamo percentuali minime, ma è anche vero che hanno una forte influenza al di fuori di quelli che sono adepti in senso proprio seguaci, proprio dentro mani e piedi, no? Ecco, cito un dato che riguarda la diocesi di Bergamo, che è quella che conosco, no? Secondo i calcoli fatti, in diocesi di Bergamo ci sono 3.000 testimoni di Geova, su non so se sono 800.000 abitanti, ovviamente è una percentuale molto ridotta. Però dobbiamo ricordare un fatto: i testimoni di Geova teoricamente sono tutti attivi, cioè per loro come testimone di Geova sono in giro con la borsetta a bussare di casa in casa a esibire i loro giornaletti e a predicare che la fine del mondo è prossima, eccetera, cose che tanti di voi magari hanno avuto modo di sperimentare. Noi non abbiamo nella nostra diocesi 3.000 cattolici che vanno dai non cattolici o dai cattolici che si sono dimenticati di esserlo a fare una propaganda, no? con il loro metodo, che non possiamo approvare neanche come metodo per l'insistenza e tante altre cose, ma con qualsiasi metodo, no. Di solito noi guardiamo l'ombra del nostro campanile, casomai se abbiamo niente da fare litighiamo un pochino tra di noi e insomma questo guardare fuori, questa nuova evangelizzazione di cui si sente tanto, tanto la necessità e l'urgenza, non è poi che riusciamo molto, ecco, non sono qui a flagellarci che noi sbagliamo tutto, eccetera. Qualcosa si fa, ma ovviamente dico anche che si potrebbe forse o si dovrebbe fare di più. Oltre a questo c'è il relativismo. Relativismo cosa vuol dire? Va bene quello che io sono cattolico, ma va bene anche quello che dici tu. Per esempio, si parla che un quarto o forse un terzo degli europei credono nella reincarnazione. Ah, io sono cattolico, però no, la reincarnazione mi piace perché così c'è una chance di più, un esame di riparazione possibile, no? Ecco, e quindi mettono insieme queste due cose che fanno a pugno tra di loro, perché insomma, se noi leggiamo anche solo la parabola del giudizio universale, ecco, non riusciamo, non saprei proprio dove si può infilare, no, la reincarnazione, proprio non ci sta assolutamente. Molti cattolici accettano tranquillamente idee contrarie alla loro fede. Ecco, gli operatori magici, citiamo quelli, chi va dal mago almeno una volta all'anno, in Italia sono in percentuali molto alte. Gli operatori, cioè i maghi, quelli dell'oroscopo, i sensitivi, paragnosti, eccetera. Basta aprire qualsiasi televisione locale, che non sia cattolica, no? Anche quelli cattolici alcune volte, va bene, ma fra indovino sappiamo benissimo che fra indovino non indovina niente e usa questo modo molto popolaresco per insegnare delle cose di buon senso, no? Però alcune volte magari ascoltare anche un astrologo, così qualche volta di sbieco, entra addirittura anche in qualche televisione cattolica. Ecco, gli operatori magici in Italia sono 150.000, mentre i preti sono 44.000, tanto per avere un'idea. E se operano vuol dire che hanno anche dei clienti, e i clienti non vengono tutti dai non cattolici. No. Ecco, c'è un po' questa facilità di toccare anche queste realtà. Poi ci sono appunto quelle che io le ho appena accennate, non posso fare di più, no, che vengono chiamate le sette. Di solito non si usa questa parola perché si può andare a finire addirittura in tribunale per diffamazione, e allora si parla di nuovi movimenti religiosi alternativi. Ecco, alcune cause di questa situazione. Ovviamente ogni storia è personale, però prima di tutto la complessità della società, una società complessa che ci fa star male. Lo sradicamento, una volta vuol dire quando ero un ragazzo io, no? Io sono dell'altro millennio, quindi ho un'altra età, nonostante la statura. Ecco, sono degli anni 30, per intenderci. Il figlio del contadino faceva il contadino, il figlio dell'artigiano faceva l'artigiano e viveva nel suo paese, no? Oggi non c'è più questa continuità. Il figlio del contadino va all'università, non ha vita più sulla montagna, nella pianura, nella campagna, ma è trasferito altrove, quindi è sradicato dalla famiglia, è sradicato dalla professione, è sradicato dal territorio, sente le campane più strane, più strambe di questo mondo. E questo non fa star bene. Uno a un certo punto diventa addirittura nevrotico. Allora ecco che arriva la setta, la quale ti semplifica tutto. Il mondo va male, malissimo, ma non preoccuparti, è scritto nella Bibbia che il mondo sta per finire. L'importante è che tu diventi testimone di Geova, poi tutto il resto va bene, che va alla malora. Oppure, io mi ricordo negli anni 70 che leggevo sulle riviste scientifiche che nel 2000 non si potrà più vivere perché l'aria, l'acqua, il terreno sarà inquinato in maniera da rendere non vivibile la vita. No, ce l'abbiamo messa tutta per rovinare il pianeta, intendiamoci, però siamo qui ancora. Siamo qui ancora. Ecco, allora invece arriva quello che dice, no, guarda che gli UFO hanno detto che se tu ascolti i loro messaggi, allora ti salverai dal certo, dal sicuro cataclisma mondiale, questa rovina ecologica totale, ma bisogna seguire i messaggi che vengono dagli UFO. Ognuno, oppure quelli di scientologi che dicono, ma tu sei divino, puoi diventare un super, basta che tu segua la strada che ti indico io. Cioè, in una società complessa arriva qualcuno che ti dà una formuletta che ti semplifica tutto. Le cose sono false, ma quello non è che devo dire, guarda che ti dico una cosa semplice, logica, eccetera, è falsa. No, quello non, non si dice, no? Anche perché chi lo fa di solito anche lui è vittima di un inganno. Metodi di propaganda ce n'è di tutti i generi, dal passare di casa in casa, al passaparola, a internet, che sta facendo la parte del leone. Noi abbiamo così il piccolo episodio dei grillini, che senza andare in televisione, almeno direttamente, e soprattutto tramite internet, ecco che sono riusciti a beccarsi un, non so se il 25, il 23%, eccetera, dell'elettorato, così tanto per avere un'idea di che cosa, del potere che possono avere certi strumenti che 20 anni fa erano così, erano appannaggio di pochi intenditori, mentre oggi il bambino già gioca con i videogiochi come se niente fosse, no, mentre il nonno sta lì a guardare cosa fai, cosa combini, no, perché ci sentiamo in qualche modo superati. Scarsa o nulla istruzione e formazione cristiana, ignoranza totale o quasi totale della fede cristiana. Persone che non sanno di essere ignoranti, perché l'ignoranza, tutti siamo ignoranti, tutti su tante cose. Però se uno mi fa una domanda di chirurgia, dico no, è sbagliato persona, io non ti rispondo. No? Se invece facciamo una domanda religiosa, uno crede di sapere, quindi non sente il bisogno di approfondire, non sente il bisogno di confrontarsi con qualcuno che ne sa più di lui, ma così. Per cui noi abbiamo casi di catechisti diventati testimoni di Geova, perché in maniera così presuntuosa hanno instaurato un dialogo con gente che invece le cose le sanno fare perché ci vanno a scuola, e li ha fatti diventare testimoni di Geova. No? Ecco, cose di questo genere. Scarsa o inesistente conoscenza della Bibbia, le chiese tradizionali non vengono sentite come quelle che nei casi di crisi mi aiutano, mi danno una mano, mi danno un sostegno, no? Si dice, sei fede? Oh, ce l'ho fin troppo io di fede, no? E poi quando c'è una crisi vanno dal mago, vanno da non so da chi che sia, meno che rivolgersi magari alla preghiera, un approfondimento biblico o cose di questo genere. Privatizzazione del fatto religioso, cosa vuol dire? Noi nella messa recitiamo un credo con la bocca, di solito lo sappiamo tutti, presenti sicuramente, ma anche i fedeli, diciamo, che più o meno vanno a messa, a un certo punto credono solo Dio, eccetera, eccetera. No, però al di là delle parole, quando dicono credo la risurrezione della carne, credo la vita eterna, e poi gli dice, ho visto una volta un servizio televisivo in cui un giornalista interpellava la gente che usciva dalla messa domenicale, credi nella vita eterna? Qualcuno diceva sì, qualcuno dice ma nessuno è tornato indietro, o qualcuno dice no, non ci credo affatto. Erano andati a messa. Ecco, io credo a modo mio, credo a modo mio. Invece se io sono cristiano devo credere a modo di Gesù Cristo, così come la Chiesa l'ha creduto per 2000 anni a questa parte. Nella bibliografia io ho messo dei documenti del Magistero ecclesiale sugli argomenti che ho trattato. Ecco, io adesso mi fermo, quelle le leggete se vi interessano, perché danno proprio anche le indicazioni per il dialogo, per tutte le altre cose. E nella seconda
parte, sì, ci fermiamo.
Nella seconda parleremo di che cosa fare o non fare in questa situazione.
Cosa facciamo? Un quarto d'ora?
Sì, allora ci fermiamo per un quarto d'ora e poi riprendiamo con la seconda parte. Vediamo se rimane tempo poi per domande. Le domande.
Ecco, volevo dire.
Scusate, non possiamo fare, visto che l'argomento è interessante, possiamo fare invece un quarto d'ora, 10 minuti, così abbiamo un po' di tempo per le domande. Che era qualche problema,
sì,
se facciamo così.
Sì,
che c'è 10 minuti di pausa,
la riduciamo. Sì, no, facciamo 10 minuti di pausa.
5 minuti, no.
Ecco, quello che volevo sottolineare, ovviamente, avete capito, ma parlate voi, proprio che la motivazione di trattare questo argomento, come anche, è, oltre che per una vostra formazione, perché è un argomento vastissimo, adesso lo condensiamo, ma la problematica è proprio quella che di fatto poi le vocazioni all'ordine del giorno solare che arrivano sono vocazioni che hanno anche queste problematiche e che hanno questi contenuti, che portano dentro la testa queste cose, questo miscuglio di situazioni, ecco. Basta, chiudo.
Sì, che poi è il discorso che spesso si è ripreso del discorso della pluriappartenenza di persone che sono all'interno dell'ordine professionale secolare, però comunque sono dentro anche, fanno parte anche di altri. Comunque ne parliamo poi.
E a che ora allora facciamo?
Facciamo alle 10:30, 10:35.
Ecco, però iniziamo.
Sì, sì.
Regoli di... Thank you.